Di nuovo buongiorno da noi di Mille Voci, Paolo Riva e Elisa Manca, siamo ancora con voi a parlare di diversi argomenti, tra questi i vostri ricordi di questi 90 anni di radio che domani sera celebreremo, festeggeremo insieme in un primo evento, quello che vi aspetta se volete, c'è ancora qualche posto all'auditorio, quindi alla radio, alla RSI di Lugano Besso. Se avete bisogno del link diretto ve lo mandiamo, altrimenti rsi.ch/eventi e vi potete registrare, serve solo il numero e il numero di persone, il vostro nome e il numero di persone in cui vi presenterete. Presenta la montagna Enrico Carpani, si parla di musica, sport, voci, storie che hanno fatto grande la nostra radio. Se non potete essere dei nostri, potrete comunque seguire lo spettacolo in televisione sulla 1 alle 20:40. Leggo un paio di messaggi, Paolo, velocemente. Buongiorno. Mi ricordi anni 50, durante il notiziario zitti tutti. La domenica durante le partite idem, poi c'era la commedia in dialetto, seduti vicini alla radio. Ancora oggi la prima cosa al risveglio, accendo la radio e se non voglio ascoltare certi argomenti e discorsi, poi mi rivolgo al resto del gruppo, grazie alla radio e ai suoi meravigliosi intrattenitori. Molti messaggi di nostalgia, ve ne leggo uno di un racconto da bambini. Da bambini ascoltavamo le fiabe alla radio. Penso fossero poco prima delle 20. Noi correvamo nel lettone dei nostri genitori e accendevamo la radio. Questa me l'ero persa, Paolo. La radio che era compresa nella testata del letto, tipicamente anni 70. Non me la ricordo in questo momento.
Ma tu non sei contemporanea.
Finita la fiaba, era la radio a mandarci a nanna e noi lo facevamo senza storie. Dunque, di questo parliamo questa mattina, ma non solo. In particolare, con Paolo Riva, tra poco apriamo una pagina per qualcuno dolente, cioè la pagina dei salari, degli stipendi. Per qualcuno non è così dolente. Quali sono queste professioni? Beh, ve lo raccontiamo dopo gli Spandau Ballet, la musica di Rete 1, la musica di Mille Voci, prosegue con Only When You Leave. Questo mi piace tantissimo. Mia nonna si chiedeva sempre, ascoltando la radio, come potessero essere così in forma e intonati i cantanti alla mattina presto. Dal contetto Cetra alla Callas. E che onore, certo, averli in Ticino. Adorabile questo messaggio. Paolo, come si dice nei servizi, quelli di informazione, voltiamo pagina. E adesso apriamo le pagine numerose del libro dei salari in Svizzera?
Allora, è una cosa di cui vi rendiamo conto da qualche anno, ogni anno.
Sì.
Cioè quel giorno in cui noi vi diciamo questa cosa e quest'anno è
Today's
oggi.
Today is the day, oggi è il giorno.
Perché da ieri, 13 aprile, è in edicola per chi vuole o informarsi o semplicemente così sognare occhi aperti.
Sognare occhi aperti, niente male, sì.
È in edicola, in libreria, a dire la verità, l'annuario dei salari svizzeri, che viene pubblicato appunto ogni anno. Ogni anno viene pubblicato a Zurigo l'annuario dei salari svizzeri. Attenzione, viene pubblicato da Zurigo, ma non è che ci sono solo i salari di Zurigo. Ci sono i salari di tutta la Svizzera, di tutte le professioni. Ci sono migliaia di salari di riferimento, legati naturalmente molti ai dati a disposizione dei contratti collettivi, che tengono però in considerazione l'anzianità di servizio, il livello di studio, le qualifiche. Insomma, è un libro abbastanza arido. No, non è un libro leggi prima di andare a dormire.
Lo prenderanno gli addetti al settore.
Esattamente. Però, sai, non è che costa cifre. Per cui magari uno dice, aspetta che a livello di... È come quelli che comprano il Guinness.
Sì, è vero.
Il libro dei record, no? Che compro tutti gli anni. Comprano il libro dei record. E la stessa cosa è il libro dei salari, no? Tu lo prendi e cominci a sfogliare.
Sì, vabbè, però se lo prendi per dire, aspetta che mi concilio il sonno, magari prendi un gran mal di pancia, un mal di testa.
Assolutamente. Allora... naturalmente poi da questo libro, da questo annuario, vengono estrapolati tutti i dati, per cui i singoli settori, per esempio, con i loro organi di informazione di settore, vanno lì, prendono i dati e pubblicano. Ecco qual è la situazione salariale nel nostro settore e naturalmente la fonte per tanti settori diversi è sempre questo annuario dei salari, sì, che naturalmente i settori li contiene tutti. E beh, uno dei settori in grande crescita da un punto di vista salariale è quello dell'informatica, lo sappiamo. In generale, in Svizzera, con la penuria di gente che c'è, dovremmo parlare di una situazione salariale con degli sviluppi positivi. Ci si aspettano degli sviluppi positivi perché, appunto, voi sapete che quando un bene è scarso, normalmente ne aumenti il prezzo, aumenta
sì,
il valore.
Se ci sono
di quel
pochi
bene,
informatici, no? Quelli che sono, me li voglio tenere,
ma
li stipendio bene.
In generale, nel mondo del lavoro. Poi è di questi giorni una notizia che fa il paio, che non viene dalla stessa fonte, perché non c'entra niente. Questa è una notizia di editoria, esce questo giornale, esce questo annuario. Però si dice attualmente l'inflazione sta crescendo di più dei salari, per cui non c'è una crescita reale dei salari secondo chi fa questo mestiere di osservare le cose, per cui non è ancora arrivata quella ricaduta positiva che la penuria di personale dovrebbe portare con sé. Comunque si è notato, a fronte dei confronti che si possono fare con questo annuario, che ci sono delle aziende che cominciano a allargare i cordoni della borsa per accaparrarsi dei profili professionali interessanti, quelli di cui hanno bisogno. Naturalmente da settore a settore le cose cambiano, però ecco, nel settore dell'informatica ci sono degli esempi abbastanza interessanti. E
se sei d'accordo, sì, però ci addentriamo, sì, diamo qualche numero, naturalmente facciamo anche qualche confronto geografico, sì, ecco, tra nord e sud della Svizzera dopo Max Pezzali. Strano percorso di Max Pezzali. Allora, percorso è la parola giusta anche per il tema che stiamo affrontando. Stiamo parlando di salari, di posti di lavoro, di confronto svizzero, anche perché abbiamo detto ogni anno, in questo è il periodo dell'anno in cui
ieri
esce un strumento che aiuta a fare alcune considerazioni riguardo, da dei riferimenti riguardo il proprio posto di lavoro, il proprio salario. Allora, tra l'altro stavo leggendo che prossimamente anche i laureati in economia dovrebbero sempre di più saper programmare, quindi avere competenze sofisticate di informatica per accedere ai lavori più richiesti, il coding, Paolo.
Sì, il coding.
Ecco, e una volta uno pensava, io mi riferivo a Max Pezzali, nello strano percorso, o scelgo il percorso economia, numeri, in quel senso lì, oppure scelgo il percorso di informatica. E invece il mondo moderno ti dice, se sai fare tutte e due, ti va meglio, più o meno.
Ti va meglio, sì.
Allora, abbiamo detto che la pubblicazione, appunto, edita dall'Ufficio dell'Economia e del Lavoro del Cantone di Zurigo, offre anche la possibilità di avere un ventaglio di idee anche a livello geografico, cioè tipicamente che cosa quanto cambia tra Zurigo, per esempio, e il Canton Ticino, e ci dice anche cosa si può sperare di ottenere dopo un tot di anni di lavoro. E senza grosse sorprese avevamo detto che naturalmente è il settore dell'informatica quello che offre dei salari più interessanti. Vogliamo andare precisamente alle persone che si occupano di informatica, Paolo, o partiamo dal confronto tra regioni?
Beh, c'è tutto qui dentro, ci sono veramente migliaia e migliaia di dati che vengono raccolti dalle associazioni professionali, dai contratti collettivi, dall'Ufficio Federale di Statistica, per cui si può fare qualsiasi tipo di confronto all'interno di una medesima professione. Si può fare il confronto fra qualifiche diverse, dunque che diploma possiedi, che titolo di studi possiedi, quanti anni hai, sei un junior, sei un senior, e da dove vieni, dove lavori, non da dove vieni interessa poco a chiunque,
se tu lo sai fare, certo.
E invece dove vai a lavorare, quella è la vera grande differenza, e ai noi lo sappiamo, purtroppo noi al sud della Svizzera siamo un po' perdenti da questo punto di vista, malheureusement, ma noi speriamo sempre che un giorno le cose cambino, però intanto oggi abbastanza impietosamente, per quanto riguarda alcuni lavori nell'ambito dell'informatica, ci sono differenze significative, no? A Zurigo i responsabili, insomma, che lavorano nell'information technology, dunque nell'informatica, i salariati ricevono il 9% in più rispetto alla media svizzera, 9% in più rispetto alla media svizzera a Zurigo. Purtroppo il Ticino è in coda con il 30% in meno. E questo non...
Se parli però col microfono chiuso non ti sentiamo più.
Ho appoggiato i dati sopra il pulsante.
Hai messo le 750 pagine del libro dei salari,
ecco,
sopra il microfono.
Così almeno hai dato un'altra informazione interessante. Sono 750 pagine. Un discreto malloppo. Qualsiasi mestiere voi facciate, se non fate il sicario, per esempio, che non è un mestiere ufficiale.
Sì.
Tutti gli altri mestieri, diciamo quelli ufficiali riportati registrati all'Ufficio Federale delle Arti e dei Mestieri, dovrebbero essere compresi in questo tomo che vi permette di sapere se guadagnate troppo, guadagnate troppo poco, siete in linea, cosa vi potete aspettare. Insomma, è una pubblicazione importante che ci dice dove sta andando la nostra economia e dove sta andando il nostro mondo del lavoro soprattutto.
Sì, stavo guardando che naturalmente si fa presto a dire informatici, noi l'abbiamo fatto per raccontare il settore, ci sono delle grosse anche differenze all'interno della professione stessa,
sì,
per esempio all'help desk, cioè quelli che ti aiutano, un problema, ecco, quelli si guadagna meno di chi invece...
Di chi fa l'ingegnere, evidentemente, di chi fa lo sviluppatore, guadagnano qualcosa di più, insomma, evidentemente. Però anche lì all'help desk non mi sembra, adesso tu hai lì i dati sott'occhio.
Io, allora, senior, età di 30 anni, circa 7.400 franchi, sui 50 anni arriviamo a 9.000, per esempio.
Sì, è vero che c'è un grosso peso emozionale a lavorare all'help desk.
Mamma mia.
Tutti quelli che ti telefonano che hanno i problemi e soprattutto...
Li vogliono risolti subito.
No, e soprattutto quante volte devi dire ha provato a spegnere.
E riaccendere. Che ormai ce lo diciamo da soli.
Certo, facciamo da soli. Però guarda che ancora oggi viene detto e soprattutto ancora oggi funziona molto spesso
funziona.
Poi quando invece non funziona e allora i problemi sono problemi tosti, lavorare all'help desk è un lavoro tosto da un punto di vista proprio umano, perché hai il contatto col cliente che naturalmente è stressatissimo perché deve fare un lavoro e non riesce a farlo e pensa che l'apparecchio che la tua azienda gli ha venduto sia il colpevole e tu sei quello che gli deve risolvere il problema. Però ecco, si guadagna mica male.
E in questo modo comunque mandiamo un simbolico caloroso abbraccio a tutti quelli che lavorano a contatto col pubblico, che ha bisogno di essere rassicurato, avere risolto il problema in questo momento e sono lì, diciamo così, al fronte del servizio degli altri tutti i giorni. Naturalmente nello studio si parla anche dei salari iniziali degli apprendisti e molto altro. Ecco, quello è lo strumento, quelle sono le direttrici. Vado ancora velocemente su un paio di messaggi degli ascoltatori, dei nostri ascoltatori che abbiamo invitato a partecipare da oggi con noi al ricordo di questi 90 anni di radio. Abbiamo chiesto loro quando la vostra vita e la radio si sono incontrati in un momento indelebile, un ricordo di quando eravate ragazzi o anche più in là, un ricordo di famiglia. Allora, ne ho scelti due per questa tornata, allo 076-321-1113. C'è una signora che ci dice: io sono nata vicino ad Ascona, ma in Italia. Papà lavorava ad Ascona. Al suo rientro io gli chiedevo di raccontarmi le notizie di Radio Monteceneri. E lui chiedeva a me quelle del Gazzettino Padano. Adesso vi ascolto da contra perché abito qui da 40 anni. Un aneddoto invece sull'edificio. 45 anni fa facevo giocare il cane proprio sul prato davanti agli studi della radio, finché un vostro collega giornalista mi ha detto gentilmente: guarda che noi stiamo trasmettendo anche l'abbaiare del tuo cane, se potresti portarlo magari da qualche altra parte. Allora avevo 10 anni e non capivo. In effetti devo dire, adesso quell'atmosfera si sente ancora. Private Eyes su Rete 1 all'interno di Mille Voci di Radio e di Futuro si ragiona dopo le 11 con Isabella Visetti e i suoi ospiti. Noi invece stiamo parlando del passato, del nostro, vostro passato. Ricordo con nostalgia, ascoltavo quel momento in cui nella pausa pranzo raccontavano una storia a puntate e poi mi ricordo il Sciur Maestro. Auguri a voi, grazie per la compagnia che ci tenete come una grande famiglia. Buongiorno, da bambino con mia sorella avevamo partecipato alla trasmissione La Trottola e avevamo pure cantato una canzone. Era la prima volta che vedevo gli studi radio a Besso. Ricordo di aver conosciuto l'allora conduttrice e anche un ragazzo che partecipava regolarmente. Si ricorda ancora il nome, l'ascoltatrice e ascoltatore, Graziano. Erano gli anni 60, che bei ricordi. Grazie di tutti i vostri ricordi allo 076-321-1113. Continueremo a parlare di radio perché inizia una settimana per noi carica di emozione. Domani sera, quindi il 15 di aprile, vi aspettiamo. Dovete registrarvi però prima, dovete dire ci sarò su internet al sito rsi.ch/eventi a Radio Monteceneri 90 anni insieme. È una serata che si può seguire dal vivo, se vi registrate, all'Auditorio Stelio Molo qui a Lugano Besso alle 20:40 di domani sera. Conducono Lara Montagna ed Enrico Carpani. Se invece non potrete essere dei nostri, a seguire la nostra festa, diretta televisiva sulla 1 alle 20:40. La prossima settimana, sabato prossimo, ci sarà un grandissimo evento dove vi aspettiamo dal vivo in radio per conoscerci, vedere come funzionano, vedere da dove hanno preso il via, non i primissimi, ma alcuni passi della nostra radio molto significativi, il radioteatro, proprio l'edificio che ha reso possibile la magia per tutti questi anni. Paolo, la prossima notizia, ecco, ci fa uscire dalla Svizzera.
Tanto.
Quando me l'hai raccontata, io allibita pensavo non fosse possibile.
Allora, una notizia che è stata battuta dalle agenzie questa mattina, io l'ho vista in mattinata, presto, questa mattina presto. È una notizia che viene dal Texas ed è una notizia che, per la sua peculiarità, mi sono detto, beh, ne parliamo. Non è una bella notizia neanche un po', anzi è una notizia abbastanza tragica, ma è stranissima. È una notizia che, per quanto mi riguarda, è stranissima. Allora, andiamo in Texas, che, come dicono in una serie televisiva di un paio d'anni fa, è il posto dove sono stati inventati i cowboy. Così almeno capite che entriamo in quel mondo lì rurale, agricolo, manzicolo. Cioè, ci sono le mucche. Ci sono,
sì, manzicolo mi piace.
Manzicolo è un neologismo.
La notizia è vera, la trovate anche
sì,
su rsi.ch.
Sì, sì. È una notizia, ripeto, vera, non bella, ma totalmente strana. Allora, ieri faccio un gancio su di noi, perché naturalmente tiro l'acqua anche un po' al nostro mulino. Ieri con Enrica Alberti abbiamo parlato di questo progetto del Canton Svitto, delle stalle che stanno cercando di capire e di organizzarsi per abbassare il livello delle emissioni nocive di ammoniaca.
Sì, abbiamo chiamata la stalla che non puzza.
Esattamente, si parlava di questa stalla particolare con degli accorgimenti particolari, il robot che raccoglie i liquami dei bovini, insomma.
Sai che
c'è tutta una storia.
Se ci hanno seguito bene, se no liquami.
Posso andare a risentirlo.
Ecco, 10:30.
Posso andare a risentirlo. Comunque,
sì.
E qui mettete lì questa notizia.
Sì.
Mettete lì questa notizia. Abbiamo parlato ieri di questa faccenda che bisogna rendere le stalle meno pesanti per il nostro ambiente. Ora, la notizia di questa mattina presto, battuta dalle agenzie proveniente dal Texas, parla di un incendio, e si dice un incendio, ma probabilmente è un'esplosione, però loro dicono un incendio.
È un nuvolone nero impressionante.
Un incendio in un grandissimo allevamento di bovini nel Texas, dove hanno perso la vita, ed è questa la parte incredibile, 18.000 mucche. 18.000 mucche.
Tutte assieme.
Tutte assieme in una volta. 18.000 mucche, sono una quantità incredibile. Ad aggiungere una stranezza all'altra, al di là della tragedia, naturalmente, 18.000 bovini che perdono la vita in questo incidente, è il fatto che le vittime umane sono un ferito.
Una sola.
Cioè ci sono 18.000 mucche morte e un ferito umano, che ci fa parlare di un impianto altamente meccanizzato, altamente automatizzato, senza praticamente la presenza umana, viene da dire, no?
Il commissario statale, sì, per l'agricoltura, il signor Sid Miller, lo riporta la RSI, dice si tratta del più devastante, beh, i numeri li avete
devastante
sentiti,
è vero, eh?
Incendio avvenuto in una fattoria di bestiame nella storia del Texas, e naturalmente aggiunge che a questo punto indagini e sgombero.
Lo sgombero soprattutto diventa
un sacco di tempo.
Richiederanno un sacco di tempo. E allora dice, cosa c'entra la il fatto che hai detto prima di ieri della stalla? Una delle ipotesi una delle ipotesi, che naturalmente andranno
però
tagliate,
la danno come la più probabile.
La più probabile, esattamente, è un surriscaldamento. Pensavo a tutte quelle mucche in un allevamento, 18.000 mucche, sono tante. Un surriscaldamento del sistema di smaltimento dei fumi, cioè la stalla evidentemente è piena di, l'abbiamo detto, l'ammoniaca di cui si parlava, ma è piena di metano.
Eh sì.
Cioè il gas metano che si sa essere un sottoprodotto, insomma, dell'allevamento bovino. Si dice, si pensa che possa essere un malfunzionamento dell'impianto di evacuazione di questi fumi, di questi vapori di metano, che possa aver causato questo disastro che, ripeto, a mia memoria non ha pari. 18.000 mucche.
Allora, naturalmente, quando è successo tutto ciò, la notte tra lunedì e martedì, come detto, siamo in Texas. Anche dirvi di più di questi nomi di queste cittadine probabilmente
non
vi dice
niente.
Molto. Quando sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia, hanno scoperto che all'interno di questo caseificio era rimasta intrappolata una persona, quindi il ferito di cui parlavamo prima. Si può anche presumere che tutti gli altri siano usciti prima, però il rapporto 18.001...
A uno ferito. A uno ferito, per cui è una roba, ripeto, stranissima e tragica, naturalmente, e impressionante.
Vedo che stanno arrivando anche, Paolo, molti messaggi allo 0763211113 che ci mandano fotografie con materiale d'epoca, radio di una volta, proprio l'oggetto, la radio di legno, la radio con la radica, la radio di una volta. Anch'io ce l'ho a casa ed è un gioiello per me. Hai presente quando ti mettono un oggetto sopra e tu lo sposti e dici no, non si tocca. Vedo che dagli ascoltatori arrivano proprio cimeli, memorabilia, insieme di eventi a cui hanno partecipato e che abbiamo proposto negli anni, nel passato. Quindi grazie ancora per i vostri messaggi. Paolo, dunque, siamo arrivati a un'altra notizia che ci riporta
sì,
in Svizzera,
in Svizzera,
che fare
sì.
Con i sentieri. Questo è un annoso problema ancora,
totalmente,
ancora non completamente ben risolto. Si è capito benissimo, soprattutto in Svizzera, probabilmente non c'era bisogno di ricordarlo, ma la pandemia ha dato ancora più impulso a tutto questo tipo di modo di occupare il tempo libero, andare in montagna, andare sui sentieri, andarci facendo un trekking, quindi a piedi, o andarci in bici. Quindi ogni tanto tocca occuparsi dei nostri sentieri e ci spostiamo su Berna in particolare.
Tocca farlo ovunque. E la notizia che diamo adesso riguarda il cantone di Berna, ma la problematica è una problematica, come hai ben detto tu, che riguarda tutta la Svizzera, ma non solo tutta la Svizzera, tutta l'Europa almeno. Ed è una problematica che si è acuita con la pandemia, ma soprattutto, anche se è un fenomeno che è aumentato, diciamo, di popolarità in pandemia, con l'avvento dei rampichini. I rampichini che da prima sono arrivati, le biciclette da montagna, no? Sono arrivati ed era uno sport duro, 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 e poi sono arrivate quelle elettriche che hanno reso molto più accessibile l'andare in montagna in bicicletta, non che non si faccia fatica, ma se ne fa molta meno e soprattutto ci arrivano più o meno tutti. Poi come, quando, insomma, ci sono tutte le distinzioni da fare. Comunque, nasce da questa popolarità, e lì bisogna dirlo, gli ultimi arrivati sono i ciclisti, cioè prima in montagna c'erano gli escursionisti, c'erano i camminatori che andavano a farsi i loro giri, i loro trekking, le loro gite di un giorno, quello che è. Poi è arrivata la bicicletta da montagna, e poi è arrivata la bicicletta da montagna elettrica, e ha creato inevitabilmente problemi di convivenza. Inevitabilmente problemi di convivenza. Qualcuno ci dirà, magari giustamente, ma inevitabilmente lo dite voi, si può andare d'accordo, e ci mancherebbe, hanno ben ragione, anzi in realtà quello che ci arriva anche da questa notizia di cronaca di oggi è che si deve andare d'accordo, per un motivo o per l'altro bisogna fare in modo di andare d'accordo. Però anche da noi si sono letti sui social, ogni tanto qualche servizio, liti magari non, niente di grave, ma insomma delle fiammate fra escursionisti e ciclisti, soprattutto quando il ciclista è in discesa, perché è lì che ti fa più paura?
Sì, allora sicuramente, adesso so che dico delle cose senza avere questa reale lunga esperienza, però l'escursionista che va a piedi si sente forse un po' più intitolato, visto che è sempre stato lì, sì, ha sempre conosciuto la montagna e vede il ciclista arrivare in un modo, abbiamo capito, inarginabile e nuovo, ha lo stesso diritto di stare lì, ci sta da meno tempo e forse sembrano due modi diversi di intendere la montagna, uno più lento, più silenzioso, l'altro più irruento e proprio sportivo, dinamico.
Sì, ci si diverte tantissimo, dicono quelli che praticano questo sport. Cosa succede? Da dove? Cos'è che fa sì che la convivenza necessaria e obbligatoria tra queste due categorie di persone diventi o possa diventare un problema? Il fatto che entrambe queste due modalità di fruizione sono diventate forme di turismo e dunque delle risorse economiche. Per le località turistiche i ciclisti non vuoi rinunciare a niente, per niente al mondo, perché portano soldi, detto vero, molto brutalmente, così fanno anche però gli escursionisti.
Hanno anche molto aiutato nel numero le stazioni sciistiche,
certo,
che vedevano meno neve, sono arrivati i ciclisti a dire: beh, non c'è la neve, perfetto, portiamo su le bici e scendiamo.
A riqualificarsi. Allora, laddove non ci sono problemi economici, e i posti dove non ci sono problemi economici, potete capirlo voi, non sono tantissimi, perché si sente sempre parlare ovunque di problemi economici. Laddove, diciamo, questi problemi economici non ci sono o vengono messi in secondo piano perché si dice no, questa qui è una risorsa importantissima, ebbene vengono create, per ovviare a questi problemi di convivenza, delle reti di sentieri separate. Ci sono i sentieri per gli escursionisti, a loro riservate, e ci sono le reti di sentieri per i rampichinisti, li chiameremo così, per i ciclisti da montagna. E questa è la situazione
ideale,
più bella di tutte.
Allora, devi avere lo spazio, devi avere i soldi, devi avere chi fa la manutenzione.
Se hai i soldi, trovi chi fa la manutenzione.
Sì, in effetti.
Se devi avere i soldi. Se hai i soldi, il problema in qualche modo lo risolvi. Ma è da lì, ed è da lì che viene la notizia, invece, proprio dal Gran Consiglio del Canton Berna, che si è trovato a discutere per delle questioni che sono arrivate da delle commissioni, traffico, ambiente e così via, di questa convivenza fra escursionisti e ciclisti sulla rete di sentieri del Canton Berna. E proprio per come vi dicevamo noi adesso, contingenze di tipo economico, ebbene si è deciso che ancora per un po', nel senso per il momento è così, gli escursionisti e i ciclisti nel Canton Berna, naturalmente nessuna delle due categorie è contenta, dovranno dividersi la rete di sentieri. E lo ripetiamo ancora una volta, la motivazione è strettamente economica. Non ci sono i soldi per fare reti di sentieri separate, per cui fate in modo di andare d'accordo, cercate di non farvi troppi dispetti. Attenzione, è un problema grosso, eh?
Sì, sì.
È un problema grosso.
Infortuni.
Di angherie. No, ma proprio di angherie, di cose anche pericolose, al limite del tentato omicidio, secondo me. Si leggono cose. Sì, si leggono cose di funi tirate nei boschi.
Ah.
Sì, si leggono in Svizzera, eh? No, sempre chissà dove, no, anche qui da noi. Per cui ci sono dei posti, naturalmente non stiamo dicendo che il Canton Berna è uno di questi posti, ma ci sono posti dove questa convivenza arriva anche a dei punti di rottura, no? Viene esasperata e si arriva anche a dei punti di rottura, si arriva a dei punti di rottura importanti. Naturalmente, ripetiamo, la soluzione migliore è avere le risorse per poter creare, tra l'altro bisogna avere anche il territorio per poter creare, non basta avere i soldi, evidente, però
spazio,
se tu hai,
certo,
il territorio per creare reti di sentieri dedicate alle due attività, ebbene non è il caso nel Canton Berna. Gli escursionisti e i ciclisti del Canton Berna stanno mugugnando in queste ore perché è arrivata la notizia che le reti di sentieri separate non si faranno, non ci sono i soldi.
Con voi abbiamo parlato della radio, dei vostri ricordi, del vostro passato, vostro, nostro passato, grazie a tutti quelli che sono intervenuti allo 076-321-1113, di futuro e di come la radio parlerà in futuro, come sarà la radio di domani, si occuperà Isabella Visetti tra pochissimo con i suoi ospiti dopo l'informazione delle 11. Da parte di Enrico Alberti, Elisa Manca, Paolo Riva, un saluto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento d'ascolto con i nostri programmi. Per chi ci sarà, ci vediamo o sentiamo anche domani sera dall'Auditorio Sirio Molo e sulla 1 per festeggiare i nostri primi 90 anni.